www.redijo.it e la storia continua. La casa dei poveri. Non medicine, ma opere di bene. Per salvarsi l'anima. Il patrimonio degli ospedali era costituito dai beni lasciati da uomini e donne che, in vita o per testamento, donavano una parte o l'intero loro patrimonio all'ente che ritenevano più meritevole. Spirito di carità, sì, ma adesso desiderio di salvare la propria anima, nel timore di una condanna eterna, che poteva essere evitata proprio attraverso l'aiuto al povero, considerato addirittura condizione necessaria per garantire al ricco la sua salvezza. Le forme dei lasciti erano assai diverse: beni fondiari, case in città, denaro, beni materiali, affitti, usufrutti, eccetera. Se ben gestite, tali donazioni consentivano di far funzionare un ospedale. Del resto, nella maggior parte dei casi il personale non era retribuito, o perché aveva scelto all'interno di un ordine o di una comunità religiosi di servire i poveri per carità cristiana, o perché contraccambiava l'accoglienza nell'ospedale con servizi da svolgere a vantaggio degli altri assistiti. Ma accanto a istituti che richiedono a dar prova di efficienza e a soddisfare le esigenze dei poveri e dei malati, vi sono soprattutto piccoli ospedali sopraffatti dai bisogni, dalla scarsità di mezzi e dalla cattiva amministrazione. Giacomo di Vitry, all'inizio del XIII secolo, parla dei frequentatori degli ospedali come di poveri infermi, folli, miserabili, lebbrosi, un quadro fosco che serve per esaltare il sacrificio di coloro che vi operano. Occorre avere il coraggio di un martire per superare la ripugnanza ispirata dal sudiciume e dalla sporcizia degli ammalati. Senza arrivare a questa estremizzazione, può essere altrettanto significativa la testimonianza di una sorella di un ospedale di Ivrea all'inizio del 300. Il responsabile dell'ospedale non era in grado di fornire né a lei né ai poveri il necessario per vivere, solo letti, senza lenzuola e con scarse coperte. Il cibo dovevano procurarselo fuori, lavorando, e quelli che non erano in grado di farlo perdevano anche il diritto all'accoglienza. La vita all'interno e ai margini dell'ospedale si presenta, durante tutto il Medioevo, come uno specchio della società, delle sue contraddizioni e dei suoi bisogni. E molte sono le storie che si potrebbero raccontare. A Siena, un esempio di organizzazione assistenziale. Fondato probabilmente intorno all'anno 1000, di certo attivo e fiorente nel XII secolo, l'ospedale senese di Santa Maria della Scala costituì per diversi secoli uno dei migliori esempi di minuziosa organizzazione assistenziale e medica. Secondo quanto disposto dallo Statuto dei Frati di Santa Maria, sotto la cui amministrazione l'ospedale era passato verso la fine del XII secolo, e l'istituto era diretto da un rettore che, scelto fra le famiglie più ricche della città, aveva l'obbligo di donare, ancora prima della sua nomina, tutti i propri beni all'ospedale. Il camarlingo provvedeva alla tenuta del bilancio, mentre il pellegriniere sosteneva a buon funzionamento dei servizi. Questi ultimi erano affidati ai responsabili dei vari settori, che, con il personale addetto, in gran parte costituito da oblati, coloro cioè che facevano dono della propria attività all'ospedale, costituivano una nutrita squadra al servizio degli assistiti. Nel limite del possibile si cercava di produrre nell'ospedale tutto il necessario ai bisogni dei ricoverati e del personale. Così al suo interno funzionavano laboratori per la confezione di coperte di lana e della biancheria, finemente lavorata dalle gittatelle, le orfanelle ospitate nell'ospedale, sotto la guida di un maestro delle lane e dei lini. Nelle dispense erano conservate abbondanti scorte alimentari, c'erano anche grossi depositi di grano e si producevano pagnottelle rotonde, con lo stemma della scala, che venivano distribuite settimanalmente alle famiglie indigenti e ai carcerati. Vi era pure un gallinaio con abbondante produzione di uova, un macello e una dispensa per la conservazione al freddo delle carni. Il pellegriniere sovraintendeva l'accoglienza dei viandanti e dei bambini abbandonati dalle ruote fuori dall'ospedale, e per questo caso detti esposti o gittatelli. Neonati venivano registrati e affidati alle baglie per l'allattamento, terminato il quale i piccoli venivano riaccolti nell'ospedale, dove sarebbero stati allevati e istruiti fino all'età di 18 anni. Allora i maschi avrebbero potuto essere dimessi, ricevendo una somma per le prime necessità, oppure entrare alle dipendenze dell'istituto, mentre le fanciulle avrebbero potuto maritarsi, ricevendo il corredo e una dote. Davvero eccellente l'organizzazione sanitaria, che poteva contare su un medico, un chirurgo, uno speziale e un infermiere, che si occupava dell'assistenza ai malati e che vigilava sul rispetto delle norme igieniche e sulla distribuzione del vitto e dei medicinali. www.redigio.it e la storia continua.